Ho il cuore pieno di gioia veramente per essere qui questa mattina insieme a voi a lodare e adorare il nostro grande Dio. Vi confesso con sincerità che non mi sento tanto capace all'altezza di essere qui, diciamo, perché ho imparato, è una confessione, una piccolissima testimonianza prima di iniziare, ho imparato a studiare e leggere nella mia vita perché soffro di dislessia, grazie a questo libro meraviglioso. Quindi poter condividere e sapere che Dio possa usarsi anche di me è uno dei tanti miracoli che ha compiuto nella mia vita, però è un privilegio e un onore poterlo servire veramente, con semplicità, molta semplicità. Hanno introdotto molto bene Leo e Gino questa mattina, anche insieme ovviamente a tutte le vostre preghiere e canti. Leo ha parlato di quanto ci siano delizie alla presenza del Signore e possiamo ben dirlo anche questa mattina. E Gino ha parlato dei veri adoratori facendo un cenno importante che poi vedremo brevemente, lui l'ha spiegato molto meglio di me. Però è questo di cui vi voglio parlare, il fatto che Dio cerca veri adoratori, ma vedremo in che senso questo. Leggiamo dal libro di Giovanni, dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 4. Un passo che conosciamo tutti molto bene, i versetti 23 e 24. Il Vangelo di Giovanni sappiamo che ci parla del profondo e grande amore che Dio ha avuto per noi. E ad un certo punto incontra una donna samaritana e nel discorso che fa con lei c'è questo inciso e dice proprio queste parole: ma allora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E il titolo che ho dato è proprio Dio cerca veri adoratori. Che cosa significa adorare? Adorare etimologicamente vuol dire pregare o comunque parlare a qualcuno. E nei vari significati che trovavo in internet c'è anche scritto onorare Dio con atti di culto e poi quello che mi colpiva maggiormente è amare con trasporto. Quindi ci parla di una totale interesse verso la figura che adoriamo, trasporto, qualcosa che ci fa dedicare a quella persona, in questo caso chiaramente il nostro Signore. Voglio fare una piccola precisazione che conosciamo bene, ma penso sia giusto sottolineare che lode e adorazione sono due cose differenti. La lode è una cosa che possono fare tutti. Tutti possono cantare a Dio, ad esempio, vi faccio un semplice esempio. L'adorazione invece è qualcosa di più profondo, che possono fare i figli di Dio, chiunque ha creduto veramente nel Signore. Però altresì dobbiamo anche fare un'altra precisazione, che purtroppo tutti possiamo. Tutti adoriamo qualcosa e non sempre può essere il Signore. Possiamo adorare il nostro lavoro, la nostra famiglia, lo sport, come è stato per me per tanti anni, o tante altre cose che comunque non sono durature, che sono per un tempo e che non portano a niente se non a un beneficio personale, tranne ovviamente la famiglia, il lavoro che sono necessarie, ma non devono prendere il posto del Signore, assolutamente. Quello che conta veramente per un figlio di Dio è adorare il suo Signore, assolutamente, metterlo al posto di ogni altra cosa. Gino, quando facevamo il discepolato con lui, ci diceva sempre che la precedenza non è solo da destra come quando guidiamo, da tutte le parti in cui arriva il Signore, che sia da davanti, sinistra, dietro, destra, la precedenza è sempre sua. E questo è quello che dobbiamo fare noi nella nostra vita costantemente. Quindi possiamo adorare anche degli idoli e persino mettere anche noi stessi, perché siamo purtroppo per natura orgogliosi, il nostro cuore ci viene detto è insanabilmente maligno. Ma quello che noi adoriamo per quelle cose, tutti quegli idoli, lo vediamo nella storia del popolo di Israele, quando ereggeva degli idoli e degli altri dei che non fossero Dio, venivano distrutti, mentre l'unica cosa che rimane, l'unica cosa eterna veramente, è solo il Signore. E allora, andando avanti, che adoratore cerca il Signore? Che tipo di adoratore cerca? Per capire cosa Dio, ancora di più, quello che Dio cerca, bisogna anche capire cosa Dio non sta cercando. Dio non sta cercando persone che frequentano semplicemente una chiesa, che vengono a incontri, magari partecipano a anche alle attività e tutto, ma lo fanno in modo passivo. Dio non sta cercando questo. Persone che occasionalmente neanche sta cercando persone che occasionalmente pregano o leggono la Bibbia, perché l'adorazione è un'attività quotidiana. La vera adorazione è un'attività che si svolge nel quotidiano, nel conoscere sempre più profondamente quello che Dio ha fatto per noi. E neanche persone che fanno tante opere, che devono per forza fare qualcosa. E lo vediamo in un passo che conosciamo molto bene, in Luca 10, versetti 38 e 42. Leggiamo i versetti 41 e 42, penso sia giusto porre l'occhio. Luca 10, versetti 41 e 42. Vediamo qua che Marta faceva le faccende di casa perché era entrato il Signore in casa sua mentre Maria si era messa ai piedi ad ascoltare la parola e viene detto, il Signore rispose a Marta, 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 tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Maria era ai piedi del Signore, era una vera adoratrice. Mentre Marta, per quanto avesse timore di Dio e lo apprezzasse, era affaccendata a pulire casa, c'era il Signore in casa sua. Non si era resa conto che quello che era necessario in quel momento è stare ai suoi piedi. Quindi non è quello il fare tante opere, ma renderci conto che noi abbiamo un estremo bisogno di Dio. Questa è un'altra cosa che lui non cerca. Le persone troppo indaffarate, quando lui è davanti addirittura, come in questo caso, e vuole parlare lui, non che noi facciamo. Ma cosa Dio cerca? L'abbiamo letto qua. L'ora viene, anzi è venuta, che i veri adoratori, primo punto. Lui cerca dei veri adoratori, una persona che realmente è sincera e cerca Dio. Lo vuole adorare con un cuore, con tutto il suo cuore. Vuole persone così, che non sono distratte da mille cose, ma che hanno solo in testa che Dio è il loro Signore, Salvatore e tutto quello che Dio ha fatto, perché è giusto ricordarlo. Oggi siamo qui anche per questo. Poi cerca una persona che è completamente trasformata e rinnovata per la grazia di Dio, come dicevo prima. E c'è un passo che negli ultimi giorni mi ha fatto riflettere tantissimo, proprio perché colpisce anche me in modo particolare a livello fisico, ed è in Ecclesiaste 10:2. In Ecclesiaste 10:2, penso che sia uno dei passi che ci fa rendere conto di più di quanto il Signore possa stravolgere la vita di un uomo veramente. Ecclesiaste 10:2. Il saggio ha il cuore a destra, ma lo stolto là a sinistra. Non voglio entrare nel merito di quello che viene detto nel contesto, diciamo, ma solo questo inciso, la saggezza ovviamente è il Signore, quindi quando si parla in questo caso di saggezza è riferita alle persone sante, pie, chi veramente ricerca il Signore, mentre lo stolto sappiamo che è spesso riferito all'empio, a colui che non ha il Signore nel cuore. Però mi fa riflettere perché il cuore a destra ha uno sconvolgimento molto grande. Quando sono stato operato, è una delle poche operazioni in cui viene affiancata una psicologa, perché essendo la sede delle emozioni, il cuore, il momento in cui tu lo apri, puoi stravolgere la vita delle persone, molti finiscono in depressione, molti hanno atteggiamenti che prima non avevano, il carattere viene un po' cambiato quando si è operati al cuore. Immaginate un cuore che è abituato a stare a sinistra, che viene spostato a destra, è vero che è un'immagine, è una metafora, però ci fa rendere veramente conto di quanto ci sia bisogno di una trasformazione nella nostra vita. Il cuore è qui a sinistra, se viene messo a destra, il polmone sinistro ad esempio è più piccolo di quello destro, perché appunto c'è il cuore che viene accolto da quella parte, quindi la fase respiratoria sarebbe differente. Il cuore porta il sangue in tutto il corpo e nel sangue c'è l'ossigeno, il nostro corpo ha bisogno di questo. Quindi immaginate che trasformazione grande può fare il Signore nella nostra vita. Questo passo mi fa riflettere, perché la nostra vita deve essere veramente sconvolta da Dio. Essere trasformata completamente. Il fatto di avere il cuore a destra, secondo me, rende molto, molto, molto l'idea. Il Signore cerca persone che siano stravolte completamente dal suo amore e dalla sua grazia. Andando avanti, pensiamo anche, leggiamolo, anche se lo conosciamo molto bene, è stato letto anche ultimamente, Romani 12, 1 e 2. Romani 12:1-2 è scritto: vi esorto, fratelli, dunque fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. E poi va avanti, ci fermiamo qui. Vediamo che ci dice tre cose importanti. Parla di vivente, santo e gradito. Vivente perché solo il Signore può compiere in noi quest'opera. Nel momento in cui ci siamo convertiti c'è stata una nuova nascita, siamo stati resi viventi in Cristo. Santo perché ogni giorno dobbiamo vivere la vera adorazione, come dicevo. Dobbiamo santificarci, dobbiamo consacrare la nostra vita a Dio, dobbiamo far sì che l'opera dello Spirito Santo compia qualcosa nella nostra vita di importante, che è la santificazione. Quindi ricerco la volontà di Dio e ubbidisco. E gradito perché ci parla di un profumo di odor soave. Lui questa mattina sta sentendo questo profumo di odor soave, Signore. È contento che noi lo adoriamo, lui vuole questo. Però cerca dei veri adoratori, degli adoratori che siano sinceri. E poi vedremo cosa c'è più avanti, anche una cosa in più. Ma questo passo ci parla anche di sacrificio. E riflettevo su questo, perché ciò che io sacrifico, quando anche il popolo di Israele faceva i sacrifici sull'altare, è una cosa che non mi appartiene più. Io la sto sacrificando. Quello che io do non è più mio. Dovrebbe essere così nella nostra vita. Il sacrificio è qualcosa che io do al Signore, non è più mio. E questo deve essere qualcosa di fondamentale per noi, perché se Lui è venuto veramente a far parte della nostra vita, io non appartengo più a me stesso, ma a Lui. E quindi tutto questo dovrà essere condizionato. C'è una cosa che negli ultimi mesi mi faceva riflettere, grazie a un fratello che ho conosciuto a un convegno di uomini e col quale ho dialogato tutto il tempo, perché abbiamo gli stessi obiettivi spirituali e lui fa il lavoro che a me sarebbe piaciuto tanto fare, che ormai è un po' tardi. Però questo fratello mi diceva che una cosa che manca tanto in noi credenti, e lui mi ha dimostrato una grande umiltà perché si è messo in prima persona raccontandomi anche delle testimonianze, è proprio la resa. Noi dobbiamo arrenderci al Signore ogni giorno, gettare le nostre armi anche da credenti, svegliarci la mattina come spesso ci hanno ricordato in tanti messaggi, grazie a Dio, i nostri anziani, anche altri fratelli. Noi dobbiamo gettare le armi al Signore, arrenderci. E quando lui mi parlava della resa, dell'importanza, io riflettevo tanto, perché mi faceva riflettere proprio su quanto sia importante sacrificare la nostra vita al Signore. E la resa è qualcosa che ci porta a essere anche dei veri adoratori, proprio perché annullo me stesso per adorare quello che è il nostro grande, grande Dio. Andando avanti dice un'altra cosa importante, dice che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Mi sono chiesto come poter spiegare questa cosa, che è molto molto profonda, e c'è un passo, credo che la possa spiegare meglio di tante mie parole, che è in Efesini 1:13. Efesini 1:13, dove ci viene detto: in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Vedendo questo, penso che il Signore vuole veramente, visto che la parola di Dio è verità ed è il Signore Gesù Cristo stesso, persone che siano fondate sulla verità e che, come ci è stato detto da questo verso, abbiano il sigillo dello Spirito Santo, quindi siano guidate, in altri passi ci viene detto, ripiene di spirito per adorare il Signore. Lui cerca questo tipo di adoratori. E andando avanti, io pensavo a quanto sia importante tutto questo, ma per renderci conto di quanto questa attività dell'essere vero adoratore sia importante, dobbiamo tornare un attimo, tutti quanti, fermarci un secondo a pensare a quando il Signore ci ha salvato, a quello che Dio ha fatto per noi in quel giorno e che continua a fare ogni giorno della nostra vita. Io penso che sia fondamentale, perché uno dei più grandi adoratori che troviamo nella parola di Dio, per opinione personale, è Davide senza dubbio. E in un salmo dice, nel Salmo 40, se non sbaglio, mi veniva in mente adesso, nei versetti da 1 a 3 viene detto che lui ci ha tratto da una fossa di perdizione. Questa è la nostra destinazione. Quella che tutti coloro che non credono hanno come destinazione, la fossa di perdizione. E non c'è sforzo umano, fratelli e sorelle, e anche amici soprattutto, che noi possiamo fare per raggiungere Dio. Non esiste sforzo umano. C'è solo una cosa che conta ed è la croce di Cristo e la sua risurrezione. Non c'è altro sforzo umano. Posso mettermi lì e impegnarmi a fare le cose più belle, essere la persona più buona del mondo, tra virgolette, ma non arriverò mai alla salvezza, perché la salvezza è stata compiuta da Cristo su quella croce. E io credo che sia fondamentale portare la nostra testa quel giorno. Questa mattina in modo particolare ci spinge ad adorare il Signore, perché io non posso pensare alla mia vita senza Dio, a quello che ero prima. Se penso a quello che ero prima, destinato a quella fossa di perdizione, e pensare a quello che Dio ha compiuto nella mia vita, e che in tutti noi qua ci sono tanti miracoli viventi, perché è un miracolo del Signore, la salvezza, non possiamo stare in silenzio di fronte a questo. Ma come dicevo, non deve essere un'attività. Dio non sta cercando delle persone che fanno l'adorazione, sta cercando dei veri adoratori che sono adoratori, lo sono nell'intimo del loro cuore. E questi due passi, in modo particolare, cari fratelli e sorelle, mi hanno colpito tanto. Sono passi che abbiamo letto migliaia di volte, ma in questi giorni, pensando alla mia vita, anche al fatto che magari a volte ha delle reazioni che non dovrei avere, al fatto che magari il lavoro, le faccende quotidiane mi possono schiacciare, e penso che tutti noi ci ritroviamo in queste situazioni, non sono diverso da nessuno. Però quello che deve contraddistinguere la nostra vita, come dicevo, è proprio l'essere dei veri adoratori. Non c'è cosa più bella di poter adorare l'unico e vero Dio, colui che ci ha creato, che ci ha parlato, e con una semplice preghiera e presa di coscienza di quello che è il peccato della nostra vita e che lui poteva toglierci dalla condanna eterna, lui ha stravolto le nostre vite in un modo meraviglioso. Essere dei veri adoratori non è sempre facile perché, come dicevo, implica la rinuncia di noi stessi, la rinuncia di tante cose, ma è l'unica cosa che conta, perché per quanto la nostra vita possa durare anche 100 anni, è un piccolissimo segmento in mezzo all'eternità che ci aspetta col Signore. E quindi, anche se fossimo accusati, perseguitati, cosa che non ci succede, nessuno di noi vive persecuzione. Penso che non ci sia cosa più bella di avere la libertà di vivere questo tipo di adorazione nella nostra vita, che non è: Signore, ti lodo e ti adoro per quello che sei, grazie per la salvezza, qui la domenica mattina e basta. Non è solo questo. È vivere veramente Cristo per quello che Lui è, e penso che sia il minimo che possiamo fare contando quello che Lui ha fatto per noi. Volevo condividere con voi queste semplici riflessioni, con l'incoraggiarvi veramente, incoraggiare me stesso per primo, a vivere una vita che sia gradita veramente al Signore, essere un vero, vero adoratore, perché Lui cerca questo tipo di adorazione, non altro. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e vogliamo ringraziarti per come tu, Signore, ci metti sempre davanti alla verità. Sì, Padre Celeste, questa mattina abbiamo